Belluno Pop. Voci dalle Dolomiti.
Torna l'appuntamento settimanale con l'informazione che arriva dalle montagne e che si occupa in prevalenza di problematiche riguardanti il territorio dolomitico, la provincia di Belluno in particolare, ma non solo. Un saluto agli ascoltatori di Radio Cooperativa da Zenone Sovilla, al microfono anche questo martedì, come sempre dalle 17.30 alle 19. Siamo arrivati ormai all'ultima trasmissione del mese di gennaio e in apertura anche questa settimana ci occupiamo di quella che ormai è diventata una questione quasi fissa nella nostra scaletta, cioè la situazione, i destini, le manovre romane o veneziane da parte dei governi dei vari livelli, che hanno poi ricadute purtroppo generalmente negative in questi ultimi anni sull'assetto istituzionale a Belluno, in particolare per quanto riguarda l'ente provinciale. Ente provinciale che, come noto, è stato oggetto, come tutti gli altri enti ordinari italiani, le province ordinarie, di una riforma molto contestata che sta generando vari effetti collaterali pesanti dal punto di vista della sostenibilità, della gestione dei servizi, in una riorganizzazione che si sta rivelando particolarmente caotica, come peraltro le poche voci critiche che si levavano mentre procedevano in Parlamento i provvedimenti voluti prima dal governo Letta e poi fortissimamente dal governo Renzi, avevano già segnalato, indicato, per esempio per quanto riguarda la ricollocazione del personale e la nuova organizzazione dei servizi delle province, con la necessità di ripensarli attribuendone la competenza ai comuni, alle regioni, oppure lasciandola alle stesse province depotenziate e soprattutto non più elette direttamente dai cittadini, bensì organi di secondo livello con un consiglio provinciale di 10 membri eletti, scelti dai consigli comunali dopo delle trattative, diciamo degli accordi presi fondamentalmente fra i partiti. Questa è la situazione anche a Belluno, che ha mantenuto un profilo leggermente diverso, un po' più sostenibile dal punto di vista della potenzialità che la legge di riforma delle province ha lasciato per gli enti che rappresentano territori interamente montani, cioè Belluno, Sondrio in Lombardia e il Verbano Cusio Ossola in Piemonte, in quanto appunto territori interamente montani hanno potenzialmente la possibilità di avere delle competenze maggiori. Tra l'altro, nel caso di Belluno si tratta dell'unica provincia di queste tre interamente montane che gode anche di un riconoscimento normativo che è presente nello Statuto regionale del Veneto, approvato circa 2 anni fa, e poi nella legge che ha dato attuazione a questa previsione dello statuto, approvata nell'agosto scorso, per dare appunto seguito a quanto previsto dallo statuto in materia di specificità montana della provincia di Belluno e quindi della necessità di trasferire a questa provincia le competenze in una serie di materie come turismo, agricoltura, attività produttive, minoranze linguistiche, gestione del territorio, risorse energetiche e così via, proprio per consentire all'area di montagna di attuare delle politiche che siano più mirate alle necessità specifiche di un territorio morfologicamente più complicato e che quindi non sia costretta la stessa area di montagna invece a omologarsi alle politiche che sono pensate per un'attuazione in aree diverse, di pianura, più intensamente popolate e dal punto di vista orografico più semplici da gestire. Questa è un po' la premessa per dire che oggi, proprio mentre stiamo andando in onda, la neonata provincia di Belluno in versione ridotta, in versione small, si sta occupando di una serie di materie, è convocato per questo pomeriggio il Consiglio provinciale e fra le cose di cui dovrà trattare all'ordine del giorno c'è anche la mozione di un consigliere che è anche il presidente del movimento Bard Belluno Autonoma Regione Dolomiti, quindi di un movimento autonomista, particolarmente impegnato sul fronte del recupero o soprattutto della possibilità di ottenere strumenti di autogoverno per la provincia di Belluno, il consigliere Moreno Broccon ha presentato una mozione che sarà votata oggi, che chiede sostanzialmente l'adesione della provincia di Belluno al gruppo europeo di cooperazione territoriale Euregio Tirolo Alto Adige Trentino. E la mozione, che ha una lunga premessa, chiede quindi sostanzialmente alla provincia di formalizzare la richiesta di partecipazione al gruppo europeo di cooperazione territoriale Euregio Tirolo Alto Adige Trentino. Belluno chiederebbe di entrare in qualità di socio osservatore al fine di verificare l'opportunità di una piena adesione a questa stessa Euregio in qualità di socio effettivo nei tempi più rapidi possibili. Questa è la mozione proposta dal consigliere Moreno Broccon, che dei 10 consiglieri provinciali è quello, diciamo, eletto al di fuori dell'accordo che c'era stato fra centrosinistra e centrodestra, ed è invece appunto in rappresentanza del movimento autonomistico Bard. Il testo di questa mozione precisa, ricorda che le finalità del gruppo europeo di cooperazione territoriale Euregio ha fra i vari compiti la definizione e l'attuazione di progetti di cooperazione territoriale negli ambiti di competenza dei membri nei settori di comune interesse, con o senza il contributo finanziario comunitario, la promozione degli interessi dell'Euregio presso istituzioni statali ed europee nell'ambito della cooperazione territoriale nei limiti e nelle forme previste dalla normativa vigente, l'adesione a organismi, associazioni e reti conformi agli obiettivi di cooperazione territoriale dell'Euregio nel rispetto del diritto interno che lo disciplina e del diritto interno di ciascuno degli stati soggetti membri. La gestione di programmi operativi nell'ambito della cooperazione territoriale europea nel rispetto delle condizioni stabilite dal diritto dell'Unione Europea, dal diritto interno che lo disciplina e dal diritto interno di ciascuno Stato membro. L'avvio di ogni altra azione che possa contribuire al raggiungimento dei suoi obiettivi di cooperazione territoriale per il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale nel rispetto del diritto dell'Unione Europea, del diritto interno che lo disciplina e del diritto interno di ciascuno degli Stati membri. Questi, diciamo, gli obiettivi di fondo dell'Euregio. E fra i progetti specifici ci sono la promozione di contatti tra studenti, il potenziamento dell'insegnamento linguistico, nonché la collaborazione per la formazione del personale docente, la organizzazione di mostre interregionali, la cooperazione fra musei, il calendario digitale degli eventi culturali e l'istituzione di un premio alla cultura transfrontaliera. Poi abbiamo in ambito energetico la promozione dell'utilizzo di fonti di energia alternative, di modalità di costruzione edilizia sostenibili. Abbiamo poi in ambito della mobilità e trasporti la promozione del corridoio verde del Brennero e la sensibilizzazione per la sicurezza stradale. Nella sanità si attuano campagne di prevenzione e iniziative congiunte nel settore sanitario. Poi abbiamo la ricerca, che riguarda la creazione e lo sviluppo di reti della conoscenza e di eccellenza. In ambito economico abbiamo anche la promozione dell'imprenditorialità e in particolare dello sviluppo delle piccole e medie imprese, dell'artigianato, del turismo, del commercio e dell'agricoltura. Infine, sempre in ambito economico, con uno sguardo al patrimonio ambientale della zona alpina unita nell'Euregio, c'è l'organizzazione di eventi sul clima, il catasto degli eventi geologici e la protezione e gestione congiunta delle risorse naturali. Questi, diciamo, gli obiettivi specifici dell'Euregio Tirolo, Trentino e Alto Adige su Tirolo, che oggi appunto vede uniti questi territori. Poi abbiamo il territorio più a Ovest in Austria, il Vorarlberg, che è membro osservatore, e appunto oggi e in questi momenti la provincia di Belluno sta discutendo se dar corso alla proposta a sua volta formalizzare la richiesta di partecipazione al gruppo europeo di cooperazione territoriale, più brevemente detta Euregio. Ecco, per quanto riguarda un'ulteriore precisazione su che cosa sia questa Euregio Tirolo Alto Adige Trentino, ecco, va ricordato che questo progetto comune di collaborazione transfrontaliera di queste regioni, che sono quelle che componevano poi il Tirolo storico, nasce circa 20 anni fa, oltre 20 anni fa, con un accordo tra Italia e Austria sulla collaborazione transfrontaliera. Poi nell'ottobre del 95 fu aperto un ufficio di rappresentanza comune delle tre aree, appunto Alto Adige, Trentino e Tirolo, a Bruxelles, che diciamo segna un po' l'inizio di quella che è stata premessa dell'Euregio, che poi nel 98 vide con le tre giunte di Tirolo, Alto Adige e Trentino, le tre giunte di governo, vide la sottoscrizione della convenzione riguardante appunto la collaborazione transfrontaliera, e successivamente poi questa iniziativa, diciamo, dell'Euregio Tirolo, Alto Adige, Trentino ha vissuto un periodo anche abbastanza lungo di stagnazione, e soltanto negli ultimi anni c'è stato un nuovo impulso, appunto con la nascita di quello che viene definito nel 2009, la nascita di quello che viene definito Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale, che ha segnato un salto di qualità con l'inizio delle attività appunto più concretamente palpabili anche da parte della popolazione in una serie di materie, che significa poi unire le risorse, mettere in rete le risorse dei territori alpini che nel caso dell'Euregio Tirolo Alto Adige Trentino hanno in comune, soprattutto per quanto riguarda il Tirolo e il Sud Tirolo, una tradizione e anche una lingua, per quanto riguarda almeno la maggioranza di lingua tedesca che vive in Sud Tirolo, e in parte per quanto riguarda il Trentino anche una tradizione per i secoli che videro comunque il Trentino appartenere all'impero asburgico come area italiana dell'impero asburgico, e quindi ci sono delle tradizioni, ma soprattutto ci sono delle esigenze, delle caratteristiche di territori appunto alpini che unendosi, mettendo insieme le loro conoscenze, le loro risorse, possono trarre reciproco giovamento e far crescere anche la qualità della vita per le popolazioni che abitano questo fazzoletto alpino. Per quanto riguarda la provincia di Belluno, sempre nel limbo in attesa di avere degli strumenti di autogoverno degni di questo nome, c'è la possibilità intanto di aderire come membro osservatore. È questo il tema del voto di cui in questi minuti si sta occupando il Consiglio Provinciale a Belluno. Va sottolineato che l'anno scorso questa prospettiva era stata auspicata sia da una mozione presentata in Consiglio Provinciale a Trento dal Partito Democratico del Trentino, che appunto sollecitava l'adesione della provincia di Belluno all'Euregio Tirolo, e in precedenza anche da un documento che era stato invece siglato da tutto il centro-sinistra di Trento e quindi di Bolzano a livello regionale, che sostanzialmente indicava la stessa via, lo faceva nell'ambito della cornice di una futura revisione dello Statuto di Autonomia regionale, che è uno dei temi sul tappeto in questo momento in Trentino Alto Adige, appunto l'opportunità di aprire un percorso di revisione dell'attuale Statuto di Autonomia. Era nel contesto di questa revisione che in una bozza di ipotesi di lavoro, di creazione di una convenzione, quindi di una, diciamo, di una grande assemblea che si occupasse di studiare la possibile riforma dello statuto di autonomia del Trentino Alto Adige. Era in questo contesto che l'intero centrosinistra autonomista del Trentino Alto Adige aveva indicato anche l'opportunità che Belluno fosse coinvolta in questo processo, in questa convenzione, come osservatore, e successivamente anche si sottolineava l'opportunità che Belluno facesse parte appunto dell'Euregio Tirolo Alto Adige Trentino, che a quel punto sarebbe diventerebbe l'Euregio Tirolo Alto Adige Trentino Bellunese.
Thank you.
la musica di Salmo, la canzone si intitola Fraie e si tratta di un album che è tratto dal freemusicarchive.org, il solito database di musica libera rilasciata con licenze di tipo Creative Commons utilizzato qui a Radio Cooperativa da Voci dalle Dolomiti. La trasmissione che ora prosegue segnalandovi un appuntamento, per meglio dire un corso che si terrà in primavera ma che richiede la iscrizione anticipata, e si tratta di un'iniziativa della Proloco della Pieve Castionese in collaborazione con la Scuola Esperienziale Itinerante di Agricoltura Biologica, un corso che si intitola Orto Familiare Biologico. Si terrà a Castion, siamo a Belluno, una frazione di Belluno proprio in collina appena sopra la città in direzione del colle del Nevegal. Il corso è rivolto ad appassionati dell'orticoltura e ha come obiettivo fornire conoscenze di base da spendere in modo pratico nella coltivazione degli ortaggi col metodo dell'agricoltura biologica. Per partecipare a questo corso non è richiesta nessuna conoscenza di base in merito alle tecniche di coltivazione della terra. Il corso sarà a numero chiuso per un massimo di 60 partecipanti e sarà tenuto da Luca Conte. La precedenza ovviamente sarà data ai primi iscritti e il costo è di 50 euro a testa che vanno versati in occasione della prima lezione per i soci della Proloco Castionese iscritti anche per il 2015. C'è una riduzione di 5 euro, quindi l'iscrizione al corso di agricoltura biologica costa 45 euro. Le lezioni riguarderanno gli argomenti più vari legati all'agricoltura biologica per l'orto, il terreno, questo sconosciuto, coltiviamo la terra ma sappiamo come è fatta e come vive. La seconda lezione si intitola Il concetto di fertilità dei suoli. Significa semplicemente NPK o c'è qualcosa di più? Con che cosa, quando e quanto concimare, come agire per prevenire la perdita di fertilità del terreno, naturalmente NPK stanno per azoto, fosforo e potassio. La terza lezione è che tipo di lavorazioni sono raccomandabili nell'orto familiare, come coltivare su aiuole permanenti pacciamate senza dover più lavorare il terreno. La quarta lezione è la tecnica di monitoraggio, come sorvegliare le coltivazioni per contenere gli attacchi dei parassiti prima che sia troppo tardi. Poi abbiamo un'altra lezione sul tema le tecniche di coltivazione degli ortaggi a raccolta primaverile estiva come pomodoro, patata, zucchino, cetriolo, lattuga, eccetera. Infine un altro tema che sarà trattato dal corso a Castion, riconoscimento, biologia e controllo dei parassiti degli ortaggi a raccolta primaverile estiva. Nel periodo autunnale sarà attivato un secondo corso, anticipa la Proloco di Castion, un corso nel quale saranno trattate le tecniche di coltivazione degli ortaggi a raccolta autunno-invernale invece, quindi radicchio, cavolfiore, broccolo, finocchio, porro, eccetera, ed altri argomenti complementari a quelli trattati nel corso primaverile, quindi un corso che andrà a completare in autunno quello della primavera. Un percorso formativo dunque per l'orto familiare biologico, un corso aperto a 60 partecipanti, quindi chi ha intenzione di partecipare farà bene ad affrettarsi e contattare la Proloco della Pieve Castionese. Vi posso lasciare l'email che è info@prolocopievecastionese.it. E per quanto riguarda le date del corso primaverile, l'inizio, la prima lezione è fissato per il 31 marzo prossimo e poi avremo lezioni in aprile, 2 in maggio e l'ultima il 9 giugno. Si tratta di lezioni che si terranno sempre a Castion, nel Teatro San Gaetano, e l'orario delle lezioni è 18:30-20, salvo il primo appuntamento che ha un anticipo anche alle 18 per le formalità, diciamo, di iscrizione, pagamento delle quote e così via, ma la lezione vera e propria comincia alle 18:30 fino alle 20, anche il primo giorno di corso, 31 marzo prossimo. Quindi, per saperne di più e iscriversi al corso sull'orto biologico familiare a Castion, vicino Belluno, l'email è info@prolocopievecastionese.it. Musica di Salmo dal Free Music Archive. Torniamo ora ai nostri temi qui a Voci dalle Dolomiti sulle frequenze di Radio Cooperativa, sulla scia, diciamo, della vittoria di Syriza in Grecia, di questa sinistra nuova che cerca di prendere in mano le redini di un paese disastrato dalle politiche neoliberiste, dal rigorismo finanziario per quanto riguarda i conti pubblici, mentre chi gioca con le finanze private e pubbliche per scopi speculativi invece continua ad arricchirsi nel corso della crisi economica. Ecco, dicevo che questa vittoria di Syriza in Grecia mi ha fatto venire in mente i temi di cui abbiamo parlato nell'autunno scorso, a fine estate, nella passeggiata partigiana che avevo organizzato con un gruppo di amici. Abbiamo ragionato appunto sullo stato della democrazia, della rappresentanza, su quali siano le dinamiche politiche in atto, tratto e come si rapportino con quelle economiche. E a introdurre questo ragionamento era stato l'amico Alberto Castelli, che insegna storia del pensiero politico all'Università di Ferrara, e ecco dunque la registrazione di quell'incontro, nel corso del quale sentirete anche altre voci di partecipanti, fra gli altri Lorenzo Guadagnucci, giornalista e scrittore di Firenze, che fra i radioascoltatori molti probabilmente ricorderanno, Lorenzo Bogo, che fa parte della Casa dei Beni Comuni di Belluno, ed altri amici che hanno partecipato a quella passeggiata partigiana che si è svolta sulle vette feltrine, la meta e il luogo nei pressi del quale si è tenuto il nostro dibattito era il rifugio Dal Piaz, nei pressi della Busa delle Vette. Ecco dunque la registrazione.
Democrazia. Secondo il modello classico dovrebbe essere un sistema di potere dove il potere, cioè, va dal basso verso l'alto, sta nel popolo e ascende alle istituzioni, al governo, al presidente, al re. La democrazia è un modello con il potere ascendente. Naturalmente il fatto che sia ascendente il potere serve a legittimare il potere, no? Se il potere l'ha voluto il popolo, se quella roba lì l'ha voluto il popolo, ragazzi, dobbiamo seguire. Nella realtà le cose stanno in maniera molto diversa, nel senso che questo modello di uno Stato o un corpo politico con un potere ascendente non è mai esistito, non c'è. La descrizione migliore delle nostre democrazie è stata fatta da un signore negli anni 50 che si chiamava Schumpeter, era un austriaco e poi emigrato in America. Ecco, Schumpeter ha abbandonato completamente l'idea che le democrazie siano qualcosa con un potere ascendente. Dice invece che le democrazie sono dei sistemi politici dove le decisioni vengono prese dalle élite dei partiti, no? Cioè non è il popolo il depositario del potere, ma sono le élite dei partiti. Oggi Renzi, Berlusconi, Verdini, qualche altro. Ecco, che in qualche modo sono in grado di produrre le decisioni. Voi direte, sì, però siamo noi che votiamo, no? È vero. Noi votiamo, però loro riescono a rastrellare il consenso attraverso slogan e una serie di seduzioni che non hanno nulla a che fare con la ragione, cioè non sono discorsi razionali che ci convincono, ma sono slogan, sono input seduttivi. Noi veniamo sedotti, no? dai loro discorsi e dalle loro immagini. Pensate a tutte le campagne elettorali berlusconiane. No? Ripeto, gli anni 50, noi avevamo di fronte alla situazione americana, ha detto queste cose negli anni 50, quindi niente di nuovo. Insomma, ci sono queste élite che competono tra di loro per rastrellare i voti. Cioè si comportano come degli imprenditori. Soltanto che invece che cercare di massimizzare i soldi, il guadagno, come fanno gli imprenditori, massimizzano voti in funzione del potere. No? Questo distrugge completamente l'idea che le democrazie siano qualche cosa, come dicevo prima, col potere ascendente che dal popolo va in alto. No? Il nostro ruolo dei cittadini è semplicemente quello di decidere, di scegliere tra un'elite e l'altra. No, il nostro ruolo dei cittadini è ridotto a quello di scegliere un'elite o l'altra, no? Semplicemente. Non abbiamo nessun altro ruolo. Ecco, questo è un modello che è nato, è stato fatto negli anni 50, appunto, dicevo. Ed è tutto sommato valido, è stato valido fino a qualche anno fa, probabilmente. Poi cosa è successo? Subentrata la globalizzazione. Adesso non sto a raccontarvi tutte le cose che racconto gli studenti sulla globalizzazione, perché voi la sapete, insomma, no? Cosa è successo? È successo che gli stati sono stati via via defraudati della loro sovranità. Cioè le decisioni non vengono prese a Roma o a Berlino, ma vengono prese in altre sedi, al Fondo Monetario Internazionale, a Bruxelles, nella Silicon Valley, no? Google e la Apple e non so cos'altro. Cioè tutti questi attori supernazionali sono riusciti a spossessare gli stati della loro sovranità, non di tutta, ma di una grossa fetta comunque, no? Per cui gli stati non hanno più potere, sono come una macchina che non morde più la terra. No? Pensate poi che ci sono stati anche, la globalizzazione ha portato anche una forte deregolamentazione dei mercati. Per cui il fatto che gli operai in Cina lavorino per uno stipendio da fame ha una ripercussione immediata su di noi. Perché? Perché non c'è un'autorità che è capace di dire a tutti quanti dovete far lavorare gli operai per un certo stipendio, che sia minimo. No? Quindi per tutti questi motivi gli stati hanno perso terreno, hanno perso forza. No? Vado velocissimo. Questo cosa è successo? Questo cosa ha comportato? Ha comportato una serie di conseguenze nel nostro modo di vivere. Intanto la produzione è stata delocalizzata, per cui noi non lavoriamo più, pochissimo, no? La produzione, insomma. E poi delle crisi di socializzazione, per esempio disoccupazione cronica, si chiama, cioè la jobless recovery, si chiama, no? Recupero dell'economia però senza lavoro, cioè l'economia va bene, migliora, ma non crea posti di lavoro. Per esempio la flessibilità, per cui oggi sappiamo dove siamo, domani non sappiamo, no? E per esempio anche il multiculturalismo, che a qualcuno, a me per esempio, fa piacere in generale, però crea una serie di grossi problemi. Per esempio il fatto che le generazioni dei miei figli non avranno più come idea la Costituzione italiana, come fondamento dello stare insieme, la resistenza e queste cose, perché metà vengono dalla Sri Lanka e metà vengono dal Pakistan, no? Quindi questo crea grossi problemi di collanti sociali. Ecco, tutte queste situazioni, tutte queste ripercussioni che la globalizzazione ha avuto sulla nostra vita, ha creato una serie di domande allo Stato, domande di sicurezza, domande di sicurezza, di garanzie, no? Non ho il lavoro, aiutami, sono flessibile, aiutami, no? Queste cose. Ma lo Stato è ancora meno potente, no? È ancora meno in grado di soddisfare queste esigenze crescenti, perché, come dicevo prima, ha meno potere. Cioè, da una parte è diminuito il potere, dall'altra parte sono aumentate le richieste dei cittadini, no? Questo crea una situazione di sovraccarico, dicono i politologi. E le decisioni e il potere sulla nostra vita ce l'hanno in mano soggetti che non sono responsabili verso di noi, a cui non interessa niente dei cittadini, che non sono sensibili se noi cioè non devono essere rieletti da noi, no? I vertici di Google non ne frega niente se anche l'Italia sprofondasse domani tutto intero, no? Perlomeno, un pochino, tutto sommato. Allora, le decisioni vengono prese altrove, lo Stato non ha potere e dal basso i cittadini chiedono più cose. È una situazione esplosiva, una situazione molto complicata. In questo contesto, questo è il punto che vorrei proporre, insomma, tutta questa situazione fa sì che quello che diceva Schumpeter, cioè che le democrazie funzionano sulla base delle élite in competizione tra di loro, non è più neanche vera, non è più vera neanche quella roba lì. Perché? Perché queste élite di fatto hanno in mano una macchina che non funziona, una macchina sovraccarica che non sa mordere il terreno e non sono più loro quelli che decidono. Quindi quando noi ci lamentiamo perché Berlusconi, Renzi o chi volete voi, Monti, fanno le cose che fanno, cioè dobbiamo pensare che sono anche impotenti, cioè non potrebbero nemmeno se lo volessero fare in qualche misura, no? Risolvere la situazione, sono proprio impotenti. Quindi questa situazione a sua volta ha delle ripercussioni sulla democrazia, sul modo in particolare in cui vengono reclutate le élite. Le élite vengono reclutate non in base alla volontà dei cittadini, quindi è una cosa evanescente e mai esistita probabilmente, ma vengono reclutati tra le persone più coerenti con i grandi interessi internazionali, molti. No? Berlusconi non c'era modo di buttarlo giù fin quando non ha rotto le palle alla finanza internazionale e allora l'hanno fatto fuori. No? Cioè, i leader politici vengono reclutati in funzione della coerenza del loro pensiero, della loro azione, dei loro interessi con queste elite internazionali che non hanno niente a che fare con gli stati. In questa situazione succede che, finisco, i cittadini, noi, ci troviamo con una classe politica che non fa i nostri interessi, che non è neanche in grado di fare i nostri interessi e che neanche lo vuole fare. No? E questa cosa apre un terreno gigantesco per i populismi, per cui quando arriva il genio, il mago, che promette la luna, la gente disperata perché vede le cose andare male, sempre peggio, insomma, non c'è neanche bisogno che lo spiego, no? Sempre peggio, cosa fa? Crede a questi qua. Allora si formano, nascono una serie di leader che fanno promesse roboanti che non sono minimamente in grado di mantenere. E qua tutti veramente, insomma, no? Berlusconi, Grillo, Renzi, cioè non c'è differenza, no? Tra questi qua. E allora sono come due sistemi che funzionano separatamente. Da una parte c'è la politica, che funziona in base a delle regole che non appartengono allo Stato nazionale, e dall'altra parte c'è la rappresentanza, che non è più rappresentanza di interessi o di persone o di valori o di qualche cosa, ma è semplicemente rappresentanza di stati d'animo momentanei, no? Ecco, di il populismo più basso, che c'è sempre stato, ma ora è ancora molto più si fa molto più sentire. Ecco, questo è quello che volevo dirvi. La soluzione qual è? Io non lo so. La soluzione probabilmente bisognerebbe un buon passo avanti sarebbe fare un'Europa federale, no? Un'Europa politica, perché allora, per esempio, gli Stati Uniti sono più capaci di gestire queste dinamiche sovranazionali che non l'Italia, la Germania, la Francia da sola. E poi ci vorrebbe forse, non so, educazione alla razionalità, educazione ad apprezzare i discorsi razionali, non a questa è una battaglia persa, insomma. Ecco, non volevo, queste cose che vi ho detto non sono assolutamente esaustive del tema, no? Però volevo lanciarvi due o tre suggestioni in maniera che poi ci si possa riflettere, si possa parlare, si possa discutere. Grazie.
Grazie a te.
Io andrei a mangiare.
Ma secondo te non c'è spazio per la politica di un solo Stato? Per esempio, pensiamo che l'Italia fosse una classe politica illuminata, non ci sarebbe spazio, deve essere all'interno dell'Europa.
Ci sono queste dinamiche, qua tra l'altro ci sono anche persone che lo sanno spiegare meglio di me, ci sono dinamiche che sono molto più grandi degli stati nazionali, no? Appunto la politica del lavoro cinese ha un effetto immediato su tutto il nostro modo di vivere. Il fatto che gli indiani oggi consumino e quindi le risorse vengono ripartite ha un effetto enorme su tutto. La finanza internazionale può prendere l'Italia, rivoltarla, comunque ce l'ha fatta due anni fa, l'estate del 2011 c'è stata una roba terribile, no? Quindi saremo una barchetta in mezzo al mare in tempesta. Io penso che dovrebbe essere almeno un'Europa unita, un'Europa unita e democratica, almeno come diceva Schumpeter, non dico come dicevano classici, ma almeno la computer.
Ma c'è anche il problemino della NATO comunque, perché con questa storia della NATO, dell'aumento delle spese militari, ci siamo subito adeguati,
questo è un esempio
calato
ottimo.
Le braghe
e questo è un esempio
alla
ottimo,
grande.
Sì, infatti. Cioè la NATO dice dovete spendere di più, pronto.
Tira fuori cioè, siamo in crisi, siamo, aumentiamo le spese.
Questo è un esempio.
È una roba oscena. E anche poco conosciuta, tra l'altro, io sento in giro che non la sa quasi nessuno sta storia.
La cosa che mi impressiona di più, insomma, che su cui io, ecco, questa perdita di forza dello Stato e nello stesso tempo perdita di forza anche del sistema della rappresentanza, per cui non sono più rappresentati gli interessi, ma sono rappresentati degli slogan. Non è oggi, non è una cosa di oggi, ma oggi è più viva che mai. Cioè il 45% a un uomo come Renzi. Ma voi pensate che ci possa essere un interesse o qualcosa di concreto in Italia che accomuni il 45% dei cittadini e fa votare questo qua? È pensabile una cosa del genere?
Che poi non è il 45%.
quello che è stato.
È il 15%.
Ma sì, ma sai, lui non importa, no? Insomma, posso parlare anche del quello che è il 20% di Grillo, ma la fa lo stesso, non è questo.
Cosa pensi di quello che dice Paolo Parler? Ha detto qualcosa anche sul TTP, no? Senta, che quella è una bella roba, questo trattato capestro che non si sa che punto sia.
Cos'è il TTP?
Un accordo di deregolamentazione commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea, nel quale si sta cercando di imporre degli abbassamenti su tutta una serie di
standard,
sicurezza, ambientali, rapporti di lavoro, via, tra le altre cose.
Anche questo è un ottimo esempio, no? Gli stati, vedete, i vertici degli stati accettano una cosa del genere che probabilmente su di noi avrà una grossa
caduta, è il contrario, no? Di quello che per cui dovrebbero lavorare, no? Cioè alzare le condizioni nei paesi che portano giù gli standard, invece si fa il contrario.
Renzi si sente responsabile non nei confronti dei cittadini ma nei confronti della finanza internazionale. Questa
è andata a prendere ordini da Obama.
Sì, ma però non soltanto lui, perché anche Monti, vi ricordate Monti quando si è insediato e ha detto ci sarà da correre dove? Da correre per fare quelli che dicevano quelli là, insomma, no? Cioè, però non c'è da stracciarsi le vene, cioè, ecco, l'atteggiamento sbagliato, secondo me è quello di dire, ah, cazzo, bastardi, no? Cioè non è che se togliamo quelli lì e mettiamo gli altri va meglio, no, non è un problema di chi c'è lì. E soprattutto non bisogna commettere l'errore di eleggere quello che fa la promessa più roboante. Questa è una scemenza, personalmente.
Diciamo che secondo me, cioè, l'analisi è condivisa e condivisibile. Il problema all'ordine del giorno probabilmente è un po' più avanti, cioè il che fare, perché poi quel tipo di analisi, quel tipo di problema tu lo ritrovi anche nella gestione dei territori, cioè oltre all'analisi macro,
sì.
Nel nostro paese adesso lo viviamo anche nella gestione dei piccoli territori, nel senso che poi viviamo in un paese in cui gli spazi di decisione, gli spazi di partecipazione hanno una distanza di sicurezza molto chiara. Noi siamo bellunesi, perciò viviamo la trasformazione della provincia anche in questo senso, che è diventata un ente di secondo grado, perciò qui è sparita la partecipazione dei cittadini, ma la gestione dei territori è comunque in mano a enti consortili di solito di varia natura, che comunque delegittimano la parte anche di rappresentanza, che condivido con te l'analisi, essere assolutamente in lutto da quello che sono poi da quella che poi è la partecipazione e il controllo. Cioè il problema adesso è che fare, ma è oggi il problema, nel senso che poi quando sento questo tipo di analisi il mio problema è benissimo,
che faccio?
Bene, figata, siamo tutti d'accordo, è un disastro, però domani bisogna mettere mano su questa situazione. Cioè il problema per chi fa percorsi politici in questo momento qua è indagare quel tipo di rapporto, cioè tra le comunità e il lato decisionale, e almeno per quanto riguarda noi questo tipo di indagine è meglio farlo partendo dalle stesse comunità che si attraversano, perché questa grande opinione di questa nebulosa di governo, di questo nemico che non ha volto, non ha sede, Per cui pensare a quello che si è fatto negli anni 90, i controvertici, è ridicolo adesso correre dietro a quel tipo di prospettiva, però si impone un tipo di problema che va affrontato immediatamente, cioè su quello che probabilmente ci deve essere un confronto immediato, perché cioè, il problema non è oggi, è ieri. E è su questo tipo di domanda che secondo me si giocano molto di quello che diventerà un paese, ma anche veramente i piccoli territori di questi anni, cioè qual è la prospettiva dell'Italia, qual è la prospettiva dei territori dentro questo tipo di analisi. Lì che ci troviamo di fronte a un grosso problema, ma è lì che ci troviamo anche la responsabilità di agire, perché io sulle analisi sono d'accordo, ma sono condivise, sono molto condivise. Ora è il momento un po' di passare alla fase 2. If a free society cannot help the many who are poor, it cannot save the few who are rich. Ask not what your country can do for you. I've been addicted to this world since I had my first taste. Through the highs and lows of life, I've tried to keep face, but time has taught me well. Through these lessons I have earned, the matches of others can leave a child burnt. So I keep my mind sharp, learn the secrets of the brain. There's good and evil in everyone, so we must remain students of life, of our hearts own advice. Trust your instincts and don't think about it twice. It's too much to lose, too much to take in. Accept reality and let this journey begin. Now follow me down this path of self-discovery. Open up to the universe and soon you will see that we are all connected. Despite our differences, we perceive what we want and not really what is. So we gotta dig deep to find our humility, cause justice and compassion are the virtues of democracy. Anyone who expects to be ignorant and free, expect what never has been and never will be. Declare your own independence from a similarity. If we all look the same, then we can never really see. And anyone who expects to be ignorant and free, expect what never has been and never will be. There's so much to be done within our own communities. If we don't work together, then we won't remain free. Add fuel to the fire, ignite your desires, let the flames roar and burn down the empires. Reigniting passions of the people in it caused the struggle of being. Eyes closed, not seeing what they don't want to confront. Kids getting high, getting drunk. Lovers cheating, fathers beating, pollute, pillage. There's no accountability if there's no precedent. We need strong leaders everywhere to represent and fight for the truth, fairness, and basic needs. Fight for the right to party and to be free. It's just a word in the air, but the significance of this cannot compare to the lives lost. The time spent pondering of how to formulate this beautiful dream we take it for granted and call it democracy. We need participation to retain society. And anyone who expects to be ignorant and free, expect what never has been and never will be. Declare your own independence from a similarity. If we all look the same, then we can never really see. And anyone who expects to be ignorant and free, expect what never has been and never will be. There's so much to be done within our own communities. If we don't work together, then we won't remain free. Are you prepared to re-manifest destiny? And to love life as much as Socrates, it's your choice. Your power, your voice, exercise your rights to keep making noise and speak up before the circumstances swell. Use a pen beside the sword when it's time to rebel against e-fascism and Orwellian force. Because technology is 20 years ahead of 84. If you pursue your semantics and misleading names, the prices are high in the so-called free trade. Absolute power corrupts aristocracy. Educate yourself to prevent this hypocrisy. Always stand tall and never stop questioning. For those who do wrong, we'll see the day of reckoning. We still got a chance to make a difference in advance. So build up the nerve to go and grab that last dance. Anyone who expects to be ignorant and free, expect what never has been and never will be. Declare your own independence from a similarity. If we all look the same, then we can never really see. And anyone who expects to be ignorant and free, expect what never has been and never will be. There's so much to be done within our own communities. If we don't work together, then we won't remain free.
Gli Imperial Blend con Democracy, e appunto Dove va la democrazia era il titolo dell'incontro, della passeggiata partigiana con talk e dibattito che si è svolta fra amici una decina di giorni fa, il 28 settembre, sulle vette Feltrine, nella zona del rifugio dal Piazza, la Busa delle Vette, area appunto in cui erano presenti e operanti partigiani della Brigata Gramsci di Feltre. E con l'occasione appunto abbiamo fatto una piccola discussione sulla situazione, sulle condizioni della rappresentanza nelle istituzioni e anche sulla forza che le istituzioni stesse hanno oggi nello scenario globale e in questa situazione generale in cui domina il mercato e quindi l'economia con diciamo una precisa ideologia, un certo tipo di impostazione economica. Ne abbiamo parlato con l'amico Alberto Castelli, è milanese, che è ricercatore di storia delle dottrine politiche all'Università di Ferrara, e con altri amici, alcuni di quali li avete sentiti in voce o li sentirete fra poco nella seconda parte di questa registrazione, della quale dobbiamo ringraziare Roberto Solari, che appunto ha registrato questo dibattito. Dove va la democrazia? Ed ecco quindi il dibattito che prosegue qui a Radio Cooperativa. Questa è Voci dalle Dolomiti, la trasmissione che arriva da Belluno, dalle Dolomiti appunto, dove è stata registrata gran parte di questa trasmissione di questa settimana. E per contattare questa rubrica di Radio Cooperativa potete utilizzare l'email radio@bellunopop.it oppure telefonare al numero 0437 18 35 735. Per quanto riguarda Radio Cooperativa, come sapete è un emittente non profit, chi ci lavora nelle varie forme fa del volontariato, e ciò però non basta ovviamente per mandare avanti la radio, servono anche contributi economici e anche gli ascoltatori, o soprattutto gli ascoltatori, possono dare una mano a chi ne ha le possibilità e quindi può utilizzare un conto corrente che è il numero 120 823 01 120 823 01, che è il conto corrente di Radio Cooperativa intestato alla Cooperativa Informazione e Cultura di via Antonio da Tempo 2 35 129 Padova. 120 823 01 il conto corrente per dare una mano a Radio Cooperativa. E noi ora torniamo sulle vette feltrine e ascoltiamo la seconda parte di questo incontro, passeggiata, siamo a quota 2000 metri sul livello del mare, passeggiata che è cominciata dal passo di Croce Daune sopra Pedavena, vicino al paese omonimo, il paese di Aune, che fu uno dei numerosi paesi incendiati per rappresaglia dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale e nel periodo della Resistenza, e il paese si vede proprio durante il tragitto, il cammino per salire dai 1000 metri circa del passo Croce Daune ai 2000 metri circa della Busa delle Vette, dove si è svolto questo incontro il 28 settembre, ed ecco quindi la seconda parte della registrazione.
Io penso, sì, allora, sono d'accordo con te, in questo senso, a me viene un po' difficile, io non sono un militante, penso che quasi tutti voi lo siate, insomma, io invece non sono un militante, non ci riesco, per cui a me viene invece da pensare in maniera, di vedere la cosa in maniera diversa. Comunque, sul piano politico, su quello che c'è da fare, probabilmente la lotta va fatta casa per casa, insomma, no? Ecco, il vincolo del 3% che distrugge questo pezzo di stato sociale, ecco, bisogna difendere quel pezzo di stato sociale lì, non lo so, ecco, questo è cosa che dovete fare, che sapete voi meglio di me, io non me ne intendo. Però penso anche che l'errore dei militanti a volte è quello di vedere soltanto l'albero, no, di vedere soltanto il pezzo di stato sociale che viene distrutto davanti a loro, invece c'è da vedere la foresta, insomma, no? Perché allora poi si capisce anche meglio l'albero, no? Allora io penso che siamo di fronte davvero a una crisi di civiltà, ma profonda, scusate, una crisi di civiltà un po' profonda, da cui si viene fuori o con una inventiva politico-istituzionale di ampia portata, cioè la fondazione di qualcosa di nuovo, io penso in Europa, ma non lo so, insomma, ecco, che modifichi in maniera sensibile le cose. E da questa crisi di civiltà, delle crisi di civiltà si viene fuori con l'educazione, no? Facendo sì che la gente sia allenata e sensibile ai discorsi razionali e non alle...
Ma secondo te seriamente, cioè, basta la razionalità a cambiare le cose? Cioè, tu pensi seriamente che la dinamica europea possa in qualche modo favorire il percorso di cui parli, perché secondo me la parte contraddittoria di questo discorso è proprio questa, cioè l'Europa è fatta della stessa pasta che c'era scritto prima, cioè non è che la rappresentanza in Svezia piuttosto che a Bruxelles risponda a dinamiche diverse da quelle che c'è descritto prima. Non riesco a capire come possa l'autoriforma di quel tipo di dinamica riuscire a cambiare se stessa, e non riesco a capire dove possa essere la spinta razionale di quei soggetti, posto il fatto che al di là di ogni visione del mondo, voglio dire, perseguono interessi che sono chiari e sono quelli che hai descritto perfettamente secondo me prima. Come fanno quegli stessi soggetti a autoriformare se stessi, a mettersi criticamente in discussione?
Allora, io penso che allora, intanto l'Europa non sarebbe più una barchetta nel mare in tempesta, ma sarebbe una discreta barcone, per cui avrebbe meno ripercussioni. E poi, proprio per l'aumentato potere di un governo federale, probabilmente ci sarebbe meno spazio per i populismi alla Berlusconi, alla Renzi, alla Lega.
Sì, però voglio dire, anche i tecnicismi spaventano, nel senso che poi sul mercato del lavoro e sulla gestione delle frontiere delle migrazioni, quelli che sono le parole comuni in Europa non parlano la stessa lingua di un cambiamento.
Forse stiamo chiamando Europa due cose molto diverse.
Sì.
Magari pensi all'Europa oggi con questo sistema di... Diciamo che l'Europa è sinonimo di troica in questo momento e quindi fa parte di quel sistema di poteri senza volto di fatto.
Ma che sistema di governo?
Però forse lui intende dire che la dimensione politica di cambiamento deve essere su scala europea, io lo interpreto così.
Sì.
Cioè la chiama Europa, ma è qualcosa di molto diverso da quello che è oggi il sistema istituzionale europeo. L'Europa democratica vorrebbe dire, non so, elezioni di tutto il popolo, di tutta la popolazione europea per gli stessi 3 o 4 partiti, non una sommatoria di elezioni nazionali, ad esempio, sarebbe una federalismo europeo, cioè sottrazione di sovranità agli stati e delega a un'entità superiore che sarebbe quindi un attore in questo scenario di globalizzazione. Però rimane il dubbio di come si possa raggiungere questo obiettivo, non in chiave di autoriforma, una rifondazione. Ma...
Perché voglio dire, noi avessimo anche un'Europa federale, 4 partiti, il socialismo europeo, i liberali, la sinistra greca da una parte, ma voglio dire, maggioranza politica, cioè, risponderebbe lo stesso a dinamiche di quel tipo, magari non al populismo a cui siamo abituati culturalmente in Italia, e che si sta portando, sta avendo grosso spazio in Europa, però cioè, stanze di bottoni per dire stampatello difficilmente cambierebbero semplicemente con la struttura federalista dell'Europa sistema di rappresentanza.
Allora, fare l'Europa, un'Europa federale non significherebbe cambiare il significato della parola democrazia. Sarebbe sempre quella cosa storta.
Posto il fatto che mi sembrerebbe un avanzamento,
sarebbe sempre quella roba storta che abbiamo, insomma, no? Quella cosa descritta da Schumpeter, non quella cosa. Ecco. Però avremmo uno Stato, un Stato sovranazionale, capace di incidere, capace di stare a galla in questo mare. E quindi capace di fare cose, di mordere il terreno, insomma, no? Più di quanto possono fare oggi i parlamenti, i governi nazionali. E questo, io ho l'impressione, però appunto, posso tranquillamente sbagliarmi, che porterebbe via acqua al populismo. No? Perché il populismo nasce proprio, cercavo di spiegarvi prima, non so se sono riuscito a esprimermi come si deve, il populismo nasce proprio dal fatto che il governo non riesce più a mordere il terreno. Quindi io ho l'impressione che sia questo, che poi non è una ricetta minimamente esaustiva, ma anche appunto la crisi di civiltà di solito si esce con delle catastrofe.
È là che volevo arrivare, sì. Brutalmente, nel senso che io sono d'accordo con te sull'analisi anche sul tipo di percorso, sono sicuro che sarebbe un miglioramento assoluto sulla qualità del discorso politico europeo, però drammaticamente, cioè, mi sa che il legame tra questi, tra la rappresentanza e il mondo delle decisioni, cioè, è difficilmente slegabile semplicemente con l'architettura istituzionale, un po' l'opinione. Sì. Terribile,
ci sarebbe molto
da fare, perché
cioè, è terribile,
cioè,
però
un allontanamento tra le lotte locali e, diciamo, un potere comunque con il quale poter avere una dialettica. Cioè. Prendi la questione della TAV, no? Prendi la questione della TAV. Come potrebbe una questione del genere, che pure accomuna più di un paese europeo, essere più incisiva se ci fosse un'Europa federale? No, me lo chiedo, non lo so, però ho
ancora,
la
ancora peggio, ancora il mercato difficile. Del lavoro, cioè, il problema che noi stiamo ragionando in questo periodo è benissimo, cioè, come si fa la conflittualità sul lavoro nel 2014 con i soggetti del lavoro che ci sono adesso? Cioè, l'indagine è aperta e in Italia abbiamo l'esempio di un sacco di cose che non si fanno, ma non è che per adesso ci sia un esempio di lotte sul lavoro al passo coi tempi, anzi, cioè, che Landini, che rispetto assolutamente, tra 10 giorni faccia i lavori sociali come controsciopero, va benissimo comunicativamente, ma Marchionne non gliene frega un cazzo, cioè, bisogna rendersi conto di questo, cioè, manca effettivamente una pratica. E sul mercato del lavoro, secondo me, è la sfida più importante, perché le soggettività del lavoro sono mutate e rispetto a questa mutazione qua abbiamo un egoismo sociale costruito sulle formule del lavoro che ci deve portare anche a pensare quali sono le forme nel 2014 di affrontare questa cosa. E rispetto a questa cosa qui ho l'impressione che l'architettura istituzionale non basterebbe, perché non risolverebbe questa questione.
Però forse certo, ma no, la cosa poi sono i contenuti, cioè, politici, poi, cioè, lì poi è un'altra cosa.
Sì, infatti, mi rendo
conto. Però guardate che, allora, forse il governo federale vuol dire che, per esempio, nel modello americano, che certe cose funziona bene, funzionava, dunque, le questioni che riguardano tutta l'Unione sono decise a Washington, nel nostro caso, che ne so, a Bruxelles, no? Dovrebbe essere così. Sono le questioni che riguardano tutta l'Unione, perché poi si potrebbe demandare agli enti periferici, gli stati o le regioni, quello che è, tutte le questioni che riguardano gli enti periferici, molto meglio di quello che si riesce a fare in uno stato nazionale. Quindi anche, non so, una questione come la TAV, certamente, poi dipende da chi c'è lì a comandare, dalla politica e da tante cose, no? Però potrebbe essere gestita in maniera molto più virtuosa di come è gestita adesso. Adesso viene gestita a livello locale, a livello nazionale e a livello europeo, e tutti quanti hanno interessi contrapposti. Non sta a piedi questa roba qua, no? Ecco, chiaramente. Mentre invece un assetto federale permetterebbe di dire: ok, allora io mi occupo di questo, tu ti occupi di queste cose qua, tu ti occupi di queste cose qua. Poi non sarebbe mica il toccasana, chiaramente gli uomini sono imperfetti, sono anche stronzi, come diceva Kant, no? Dal legno storto dell'umanità non viene mai niente fuori di diritto, diceva Kant, era bellissimo. Ecco. Rimarrebbe così, però io credo che tanti problemi si potrebbero gestire molto meglio con l'Europa federale che non con questo guazzabuglio in cui siamo adesso.
E tu il federalismo europeo che intendi comunque è di stati, perché allora, poi c'è l'altra discussione, cioè sulla fine dello Stato-Nazione, su cui anche, insomma, l'analisi è ampia, poi però ci sono anche tutto quel tipo di rivendicazioni che prendiamo l'esempio Scozia ultimo, ma qua per parlare di questa terra c'è il discorso avanzato delle macro regioni, cioè anche che tipo di federalismo europeo abbiamo in mente, perché anche lì sono diverse le autonomie locali, c'è una forte richiesta, secondo me, che sì, abbiamo dato per spacciate lo Stato-Nazione, ma poi ci sono delle richieste che vengono dalla parte opposta.
Però guarda che la crisi degli Stati-Nazioni dipende dal fatto che gli Stati-Nazioni sono diventati impotenti.
Sì, dentro questo sistema di governo del mondo.
Allora, sì. Cioè, io ho insegnato 8 anni in Sardegna. Questi dicono, ma l'Italia
ci opprime, servitù militari, vengono qua, costruiscono i campi da golf, poi apri il rubinetto, l'acqua del rubinetto non viene più giù niente perché hanno usato l'acqua per irrigare il campo da golf, no? L'hanno fatto i milanesi, ma che cazzo, no? Quindi dicono Sardegna nazione, scritto con la TZ, nazione, e tutto il resto è meridione, no? Ok, questi nazionalismi delle piccole patrie sono sempre stati, no, sono qua anche vicini al Trentino circa, d'accordo, ma queste cose vengono esacerbate dal fatto che lo Stato è sempre più incapace di soddisfare i bisogni dei cittadini, e come dicevo prima i bisogni dei cittadini aumentano proprio per questa crisi, no? Allora, come sarà un'Europa federale? Non lo so, cioè, si può pensare in tanti modi, non lo so. Però appunto mi interessava mettere il dito su questo problema, perché alle volte se si mette a leggere i giornali o a sentire quel che succede si viene preso come in un meccanismo, no? C'è la promessa di Renzi, ecco, adesso cambierà qualcosa, non lo so, adesso Renzi vuol fare quell'altro, questo partito ha detto questa, cioè, e poi si va incontro a una serie di disillusioni continue, no? Perché questo veramente distrugge tutto il tessuto, il collante dello stare insieme. Ecco, mi interessava che, ecco, dire due parole su queste dinamiche, no? Su cosa sta succedendo, ecco, da questo punto di vista, e su come poi si debba uscire, cioè, veramente non ho soluzioni, insomma, ma guardate, non c'era nessuno, perché io sono. Non c'è nessuno più bravo di me, c'è tanta gente più brava di me, però la soluzione non ce l'ha nessuno. Quando dicono di avercela, stanno raccontando balle, francamente. Quindi, insomma, questo. Tutto sommato, non possiamo avere il modello del potere ascendente, quello ormai, ragazzi, dimentichiamocelo, che tanto. Almeno un modello schumpeteriano minimamente virtuoso, ecco, io penso che dovremmo almeno mirare a quello.
Però scusa, in Sud America, no? Dove determinate esperienze sono già state fatte, l'esperienza neoliberista è stata provata in tutti i suoi aspetti in tempi già abbastanza lontani, no? E lì con il conflitto sociale hanno capito, comunque sono arrivati a concludere che probabilmente avevano bisogno di una rappresentanza diversa. In tanti paesi ce l'hanno fatta comunque a far governare dei soggetti impensabili 20 anni prima. Possiamo imparare qualcosa dalla loro lezione?
Non lo so, sì, per carità. A me pare però che il dibattito politico e la reattività dell'elettorato europeo sia ad un livello
diverso,
bassissimo,
ma anche diverso culturalmente forse.
Guarda, non conosco
rispetto magari al Sud America, secondo me gli elementi più diversi sono anche culturali, il modo di vedere le comunità, anche credo, in cui in Europa probabilmente abbiamo una diversità di vedere il senso di comunità rispetto a certe esperienze del Sud America, insomma, per quanto siano effettivamente le più avanzate rispetto alla partecipazione diretta. È un purtroppo, è alla fine di questo discorso.
Volevo dire una cosa e capire meglio qualcosa, perché a me sembra questo che sia una novità che c'è ora, è che questi aspetti che hai descritto del funzionamento del sistema economico globalizzato, la cosa è che mi sembra che si stia radicalizzando, nel senso anche che viene formalizzato e assume forza istituzionale, cioè quelle regole del commercio internazionale con questo trattato diventano dei macigni a livello proprio di meccanismi istituzionali. In questo trattato fra gli Stati Uniti e l'Europa si prevede che si introducano dei sistemi di arbitrato per la tale multinazionale che contesta, mettiamo, una legge che tutela la qualità delle acque nei fiumi italiani. Se c'è questa legge viene messa in discussione non di fronte a un tribunale italiano che eventualmente giudica se ha ragione la multinazionale o ragione lo Stato, ma si fa un elemento terzo che, come dire, è scontato che sia dalla parte della forza economica e non dello Stato. Quindi queste sono le cose che vengono introdotte in questi anni. Nella nostra Costituzione abbiamo messo il pareggio di bilancio, cioè una teoria economica è diventata una Costituzione. La legge di bilancio che fa il governo italiano e tutti gli altri governi europei, prima di essere approvata, deve essere vagliata dalla Commissione europea. Quindi sono tutte cose che fino a 5 anni fa non c'erano, che sono dei macigni anche per fare un percorso istituzionale di cambiamento. Quello che io mi domando, ma siamo sicuri che sia la strada, quella della, che sia ancora praticabile la strada elettorale? Perché come si fa a intervenire su questo?
Cosa intendi per strada elettorale?
Il voto.
Cioè, percorso di rappresentanza classico come elemento di cambiamento.
Non ci ho mai creduto tantissimo, ora veramente mi sono disarmato.
Sono assolutamente sicuro che non è praticabile.
Per cui forse anche se abbiamo questa strategia, questo obiettivo degli Stati Uniti d'Europa, però prima di poter pensare di costruirlo bisogna eliminare dal terreno tutti questi impedimenti, perché questi trattati, queste normative, e mi domando se sia uno strumento utile non solo perché un eventuale Parlamento che volesse fare certe cose non le potrebbe fare, tipo il trattato sul libero commercio è fuori dalla competenza del Parlamento a quel punto, una volta che ci sarà. Ma non solo questo, ma ho l'impressione che questi meccanismi che tu hai descritto abbiano anche un altro effetto collaterale, cioè che nemmeno più i cittadini ci credono a questo strumento. Nessuno, cioè la partecipazione elettorale è sempre più bassa, ma ci sono anche dei forti motivi perché sia così. Per cui nell'ottica del militante forse la strada da fare non mi sembra che vada in quella direzione, no?
Sì,
per cui è un percorso più largo,
anche
più indiretto,
di indagare
forse più di base, più di esatto,
vive, quali sono le pratiche, cioè al di là della militanza in senso stretto, cioè io la domanda che mi pongo non è tanto come militante in questo caso qua, ma da cittadino e semplicemente ragionando su questo tipo di indagine, cioè la domanda è aperta, ma cioè, le criticità anche secondo me sono queste.
Sì, appunto, sì, sono sempre più, è un meccanismo che si è accelerato tantissimo. Il cittadino si sente impotente, forse se ricostruire qualcosa vuol dire ricostruirla veramente dalle fondamenta, allora forse nella dimensione locale ha più senso, fermo restando che bisogna trovare il modo, come tu hai detto, di fermare questi percorsi, no? Questi
processi. La dimensione locale però è in balia della dimensione.
No, ma infatti, cioè, la dimensione locale com'è?
Cioè deve essere sia locale che europea,
cioè,
perché
l'ottica deve essere quella che dici tu, però il lavoro qua va fatto sulle comunità, cioè va costruito proprio perché a me il pensiero di un'architettura istituzionale che venga dagli stessi istituzioni che hanno questo tipo di definizione, personalmente la vedo difficile, perché veramente la critica dentro questo sistema qua è...
Però è vero che c'è il rischio che diceva lui di vedere l'albero e non la foresta, no? Per cui ricostruire localmente però probabilmente comporta di aver presente quali sono i meccanismi che intanto sono in corso, tipo questo trattato ancora non è stato firmato, no?
Un elemento in questi anni che vedo dall'interno dei movimenti sociali è sicuramente questa prospettiva europea che molti hanno assunto. In Italia si sta facendo un percorso a due passi alla volta verso questa prospettiva qua, e in Europa ci sono segnali interessanti rispetto ai movimenti che questa dinamica l'hanno assunta, cioè di non guardare esclusivamente la piccolezza dello Stato-Nazione o addirittura delle battaglie territoriali, ma sempre inserite in un contesto più ampio. Vi testimonio il fatto che su questo piano qua il ragionamento dei movimenti italiani negli ultimi 2 anni si sta spostando su questa prospettiva come unica prospettiva possibile. Poi c'è un problema all'ordine del giorno, perché poi vive i territori, che è di partecipazione anche nei territori, e rispetto al discorso che ti dicevo prima, cioè una separazione che esiste anche nella gestione dei piccoli territori e che risponde alle stesse dinamiche, perché effettivamente gli stessi comuni negli ultimi 4-5 anni hanno perso il senso della famosa leggenda dell'istituzione più vicina ai cittadini. Cazzate, perché il governo dei territori è in mano a altre dinamiche che non sono assolutamente quelle.
Fare il sindaco di questi tempi?
Il mio piccolo comune, per quanto è un capoluogo di provincia, risponde a dinamiche che sono diverse da quelle elettorali, punto, che basta. Cioè,
Che movimenti antagonisti, rivoluzionari, riformatori, eccetera, devono essere europei. Tra l'altro è ovvio per il fatto che i problemi sono comuni, quindi su questo non credo che ci sia nemmeno da discutere, insomma, no? Perché non lo so, se si guarda, non è che in Germania, per esempio, le cose vadano diversamente che in Italia, c'erano un po' meno pezzi al culo, insomma, rispetto
sì,
a noi.
Dal punto di vista di un precario, la vita di merda è la stessa, ecco. Per dirla sempre stampatello.
Mini job sono 400
euro. Sono più avanti di noi,
voglio dire, dal punto di vista città,
della precarizzazione del lavoro.
Ambientale pazzesca per costruire una nuova stazione.
Il sud della Spagna è molto più sud del nostro sud, cioè diciamo queste cose.
Per cui i problemi sono almeno europei, quindi non ha nemmeno senso più ragionare semplicemente a livello, non dico locale, ma neanche italiano. Sì, anche questo bisognerebbe...
Scopriamo l'internazionalismo?
Eh beh,
sì, ragazzi,
siamo qui a dire dobbiamo rispolverare l'internazionale socialista.
Io mi ricordo come finisce il manifesto del Partito Comunista, lo sapete, non ve lo dico, insomma, no?
Lo è.
Adesso i proletari forse non sono più, ma gli interessi dovrebbero essere condivisi, insomma, dovrebbero essere... Anche per questo lo ha formato in un sistema politico che tenga insieme tutti gli stati europei. È possibile esprimere un interesse che sia di tutti. Invece adesso no. Tra l'altro adesso prevale la logica, prevale l'appartenenza, nell'Europa che c'è adesso, prevale l'appartenenza al paese che non al partito.
Commissario,
sei rappresentante, sei ridicolo,
è una roba
ridicola, antistorica. Sì.
Ma c'è anche il problema che ci sono molti paesi che non accetterebbero mai neanche un minimo avanzamento verso un ragionamento di tipo federalista. Tutti i paesi dell'est sono iper nazionalisti, autocentrati, hanno messo sempre i bastoni tra le ruote qualunque tentativo negli ultimi 10 anni.
L'Olanda e la Francia hanno bocciato il referendum qualche anno fa.
Sì. Ma la Polonia, per esempio, fin dall'inizio ha tirato indietro in tutto da quel punto di vista.
Infatti, cioè, io vorrei essere chiaro, questa qua dell'Europa è una battaglia che si sta perdendo. Questo vorrei essere
chiaro,
non
hanno tempo. Cioè, chi è che parla più di federalismo, di Europa?
Anche perché non sono un interesse, cioè, quella è una cosa drammatica.
Va bene così.
Va benissimo così.
Così
in questo momento, il governo della crisi fatto così è perfetto.
Questi interessi contrapposti.
Perché noi siamo a parlarne in un prato, ma voglio dire, cioè basta un vertice a Boston tra Marchione e Renzi per cambiare le condizioni a Melfi.
Cioè, se questo è un modo per rompere, mettere almeno il granello di sabbia nell'ingranaggio, riparlare, far ripensare la gente su un ideale, un sogno, una prospettiva istituzionale diversa, che può essere appunto il federalismo europeo, perché non lo fa nessuno, almeno per mettere un granello di sabbia? Cioè, nessuno batte il chiodo su questo. Perché?
Infatti è compito...
Perché nei momenti di crisi economica, politica, eccetera, quello che fanno i gruppi umani è quello di chiudersi. No, sempre. Si chiudono, non si aprono. Faccio un bel recinto intorno al mio orticello e dici tu non entri, che è il modo migliore per far precipitare le cose, chiaramente, no? È per questo che l'Europa è così mal messa come ideale. Ed è per questo che invece era quasi un luogo comune di tutti i partiti italiani e non italiani dopo la seconda guerra mondiale.
Era l'orizzonte. Per noi poi una cosa culturale che noi dobbiamo fare è assumere la prospettiva europea come la prima prospettiva anche dei movimenti, ma di tutti quelli che costruiscono partecipazione. Cioè, gran parte delle sinistre italiane su questo tema hanno un orecchio veramente sordo, e questo è uno dei grossi problemi, di trovare forme comuni anche di mutualismo comunitario che possano rispondere di questa cosa qua. Cioè,
adesso la sinistra con Renzi, la sinistra italiana, si è perfettamente adattata alla crisi che cercavo di descrivervi prima. Cioè è un animale perfettamente adattato all'ambiente, non ha più bisogno di avere dell'Europa o di avere uno sguardo. Questo populismo di basso livello, Bersani, si può essere simpatico o non simpatico, magari ha fatto delle porcherie, non lo so, sì. Però era fuori da questo modello di politico, non era quella roba lì, era un gestore dell'esistente, ecco, però era fuori. Invece con Renzi la sinistra si è adattata all'ambiente.
musica degli Emerald Park, sempre musica libera dal freemusicarchive.org, licenze Creative Commons, idem per quanto riguarda il brano che abbiamo ascoltato in precedenza, degli Imperial Blend. La canzone si intitolava Democracy e Democrazia, o per meglio dire Dove va la democrazia, era il tema del dibattito che vi ho fatto riascoltare, che si è tenuto nel corso della passeggiata partigiana che abbiamo organizzato nell'autunno scorso, a fine estate per la precisione, a fine settembre, sulle vette feltrine fino al rifugio dal Piaz, alla Busa delle Vette, per ragionare con Alberto Castelli, che insegna storia del pensiero politico all'Università di Ferrara, e altri amici, appunto per ragionare su dove sta andando la democrazia e la rappresentanza, soprattutto in Italia. Con questo è tutto per questa settimana qui a Voci dalle Dolomiti. Ci risentiamo martedì, avremo degli aggiornamenti sicuramente per quanto riguarda l'evoluzione della situazione della provincia di Belluno, con novità anche sul voto riguardante l'adesione, la richiesta di adesione all'Euregio. E con questo è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata e buona settimana da Zenone Sovilla.
Belluno Pop. Voci dalle Dolomiti.